Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera agli ascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla e per me è un'emozione particolare tornare a parlarvi da questa emittente a noi tanto cara. E buonasera, dicevo, e ben ritrovati. Ecco, per me è una gioia, un onore, un piacere, anche se non è la prima volta, diciamo, che sono qui in vostra compagnia, perché ho già avuto occasione in passato di emettere dalle frequenze di Radio Maria un'altra trasmissione, che era quella ideata e condotta normalmente da Maria Di Norfi, che è stata Il mormorio di un vento leggero. Ora torniamo invece con un altro programma che abbiamo concordato con il direttore della radio, Padre Livio, che saluto e ringrazio, e con tutto lo staff, e questa trasmissione si chiama Padri Nostri, una trasmissione che si propone di affrontare, trattare e gustare insieme il patrimonio e l'eredità dei padri della Chiesa così come ci arrivano. Anzi, la prima cosa che voglio fare, oltre al saluto a tanti e tanti amici, è anche un contestuale ringraziamento proprio per l'accoglienza calorosa che questa trasmissione, l'idea di questa trasmissione, ha avuto non solo, ecco, dallo staff di Radio Maria, ma anche dagli amici a cui ne ho parlato, benché insomma avessi sollevato la questione dicendo: ma sapete che non c'è una trasmissione che parla di padri della Chiesa? La gente mi rispondeva proprio dicendo: è vero, non c'è e bisogna metterla, è proprio una grande idea, bisogna farla. Ecco, adesso speriamo che le forze siano in qualche modo commisurate all'altezza del progetto, perché il progetto è grande e impegnativo. Comunque ringrazio e saluto anche i tanti che mi hanno appoggiato e incoraggiato fino a 5 minuti fa, ecco, e in tutti i modi, via social network, via telefono, tante persone che mi hanno fatto sentire appoggio, stima, e che soprattutto, ecco, questo è quello che mi interessa e che mi piace condividere con voi, e lo condivideremo anche un po' più dettagliatamente tra poco, e che soprattutto hanno voluto mostrare un interesse, un entusiasmo particolare per i padri della Chiesa. Ecco, allora la prima cosa che vi voglio dire, visto che siete in ascolto su questo tema, che vi siete sintonizzati apposta o magari eravate già sintonizzati e siete restati, prima, ecco, che cambiate canale, vorrei condividere la genesi di quest'idea. Avevo visto che mancava una trasmissione dal titolo, una trasmissione che trattasse i padri della Chiesa, ma mi dicevo: e come la si potrebbe chiamare? Come si potrebbe fare a trattare i padri della Chiesa facendo capire l'attualità dei padri della Chiesa senza versare nella retorica, nell'approssimazione? Una mattina, appena ho aperto gli occhi, mi è venuta l'idea, quasi come una preghiera di buon mattino. Stavo per dire un Padre Nostro, invece di dire Padre Nostro ho detto Padri Nostri al plurale, e mi è venuto da sorridere, ho detto: ecco, sì, questo sarebbe un buon titolo per la trasmissione. Quando l'ho proposto, infatti, mi è stato chiesto: ma proprio sicuro Padri Nostri, senza i Padri Nostri, i nostri padri? No, dicevo proprio Padri Nostri, come la preghiera ma al plurale. E mi rendo conto, insomma, che questo lascia anche un po' perplessi, un po' sbigottiti, però mi piace partire proprio da questa perplessità, da questo sbigottimento, perché se è vero, come è vero, perché lo diceva Aristotele, perché era vero, e la filosofia nasce dallo stupore, dall'essere colpiti da qualcosa, è vero anche che quella filosofia particolare, che è l'amore per la sapienza divina, nasce da un analogo presupposto. E allora cercavo di raccogliermi le idee: perché no, perché sì questo titolo? Beh, perché no? Perché no, viene in mente un po' a tutti noi, di primo acchito, il passaggio degli ultimi capitoli del Vangelo di Matteo, il capitolo 23, dove al versetto 9, viene una lunga invettiva questa contro i farisei e gli scribi della legge, in un passaggio che è quello al versetto 9, si dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo, e non fatevi chiamare maestri, prosegue il versetto 10, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Ecco, un versetto così netto, così apodittico, sembra in qualche modo proibire qualunque appellativo di paternità che vogliamo ordinariamente o straordinariamente rivolgerci tra di noi. Ecco, ma contro di questo va la nostra esperienza quotidiana. C'è sempre, da quando siamo nati, almeno una persona che noi abbiamo chiamato padre, che sia il nostro padre biologico, il nostro parroco, il nostro padre spirituale, o magari il professore che ci ha sostenuto negli studi, quello che ci ha incoraggiato al liceo a intraprendere questa o quella strada. C'è sempre qualcuno che abbiamo chiamato padre e abbiamo sempre bisogno di chiamare qualcuno padre. Com'è possibile che Gesù ci chieda di rinunciare a un'esigenza così profonda, così radicata nella nostra stessa struttura personale, in fondo? Beh, una risposta a questo la dà San Paolo, non perché San Paolo sia un'autorità da contrapporre a Gesù, intendiamoci, però se prendiamo la lettera agli Efesini, al capitolo 3, al versetto 15, si legge, anzi prendiamolo dal versetto 14, si legge: per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende il nome, e prosegue: perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Questa è una cosa bellissima, intanto perché Paolo fa una magnifica professione di fede, evidentemente, e questa professione ci viene tramandata, ma poi anche perché ci dice l'essenza stessa della paternità, ciò per cui noi cerchiamo la paternità e osiamo chiamare padri delle persone, meglio, riconosciamo quella stessa paternità, che è quella di Dio, che è quella che prende il nome dall'unica vera paternità, che è quella di Dio Padre, e riconosciamo queste persone da cosa? Dal fatto che ci concedono di essere rafforzate nell'uomo interiore. Chi è il Padre? Il Padre è una persona che ci rafforza, che ci rende più forti, che ci permette di affrontare la vita, che ci incoraggia a viverla. Ecco, in questo c'è tanto bisogno di padre, c'è tanta nostalgia di padre, però adesso non voglio bruciare le tappe, volevo restare ancora un attimo sul fatto che questi due passi, cioè il passo di Matteo e il passo di Efesini, che sembrano di primo acchito contraddirsi, se ci fate caso, in un passo c'è Gesù che dice non dovete chiamare padre nessuno sulla terra e non fatevi chiamare maestri, e un altro che dice da Dio prende il nome ogni paternità in cielo e in terra. Ebbene, dicevo, questi due passi prendono hanno parte entrambi in un unico insieme di libri, che è la Bibbia, e che è una cosa straordinaria. Io non finisco mai di stupirmi del fatto che la Bibbia abbia un nome plurale. Noi ormai lo intendiamo al singolare, però qui, quando confrontiamo passi che sembrano cozzare l'uno sull'altro, ci rendiamo conto che la Bibbia è nata plurale e plurale resta nonostante sia confezionata in un unico impacco, che è poi quello che porta il libro a essere edito in un unico volume, per intenderci. Però come hanno fatto delle persone a mettere insieme un passo che dice non chiamate nessuno padre sulla terra e un altro che dice da Dio prende il nome ogni paternità in cielo e in terra? Ma quindi ci sono le paternità in cielo e in terra e prendono il nome da Dio. Prendono il nome, come facciamo a non nominarle se prendono il nome? Ebbene, questa è la magia originaria del cristianesimo, è la cosa che probabilmente la rende l'evento religioso, spirituale, culturale più straordinario nel mondo, e cioè che è una concertazione di pluralità, una grande sinfonica e armoniosa concertazione di pluralità. In questi due passi in particolare, se vogliamo esemplificare per grandi linee, ecco, io chiedo scusa a quanti fossero in ascolto con conoscenze titolate e sode, per cui magari sto dicendo delle banalità, eppure anche io stesso che queste cose le so, le rigusto sempre con piacere per quanto sono feconde di conseguenze e di pregnanza anche per la nostra vita di tutti i giorni, adesso ci arrivo. Abbiamo due mondi in queste scritture. Da una parte, se vogliamo spaccarle con l'accetta, dicevo, un mondo giudaizzante, e da una parte un mondo ellenistico. Ora lasciamo stare il riferimento ai padri. cioè al padre si può dire padre, non si può dire padre, però in generale sappiamo che il Vangelo di Matteo è rivolto prevalentemente a un target giudeo-cristiano, è rivolto a comunità che anche se non vivono in Palestina, tuttavia hanno accolto Gesù come il Messia ebraico e semplicemente pensano che arrivato Gesù come Messia ebraico, il loro compito non sia fondare un'altra religione, cioè quella che poi ad Antiochia si sarebbe chiamata il cristianesimo, bensì continuare a fare i giudei, gli ebrei, come si deve, così come Mosè ha comandato nella legge, riconoscendo in un atto di fede che Gesù è quel Messia che era stato promesso ai padri di Israele. Viceversa, abbiamo delle comunità che considerano la pienezza dell'atto di fede in Dio corrispondente all'adesione alla persona di Gesù. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che alcune persone dicevano: vuoi avere un rapporto privilegiato con Dio, il rapporto vero, chiaro, univoco, corretto con l'unico vero Dio? Devi credere in Gesù. E tutto il resto? È la legge, la circoncisione, i 10 comandamenti, i precetti, il tempio, i sacrifici, tutto il resto non conta niente. Questo Paolo non lo ha mai detto esplicitamente e non lo dice neanche implicitamente, però le comunità che si sono formate nella sua scia lo dicono e come. Penso a Ignazio Antiocheno, che vive a cavallo tra il primo e il secondo secolo, è Ignazio Antiocheno che muore proprio agli inizi del secondo secolo, muore a Roma, condannato alle belve nel Colosseo, e Ignazio Antiocheno lo dice con spirito proprio di polemica. La fede in Cristo non si basa sulle biblioteche, non serve andare a leggere tutti questi libri, questa roba giudaica, diceva lui anche con un tono un po' sprezzante, non serve ad andare a leggere tutte queste cose perché la fede in Gesù ci viene attraverso lo Spirito. Noi abbiamo ricevuto tramite gli apostoli, tramite la trasmissione della tradizione apostolica, il dono dello Spirito e in questo Spirito noi riconosciamo che Gesù è il Signore e con questo entriamo in un rapporto di figli con Dio. Il resto non conta niente. Rendete conto che posizioni antitetiche, vengono a contrapporsi. Questa è una lezione importante ed è probabilmente la prima lezione che la storia delle origini cristiane ci vuole dare. Non che gli opposti coincidono o che va bene tutto, ma che lo Spirito parla in modo multiforme, in molti cuori, prendendo ciascuno nella posizione dove si trova. Lo stesso Paolo riconosce questa cosa e dice: ciascuno rimanga nella vocazione in cui è stato chiamato. Sì, lui parla degli stati di vita, questo è vero. Però la cosa si estende benissimo anche alla condizione culturale in cui uno si trova. Infatti Paolo dice: non c'è più schiavo né libero, non c'è più giudeo né etnico, non c'è più questa divisione, perché nel momento in cui abbracci Cristo, che è l'essenziale, tutto il resto va a posto da sé, a patto che a posto da sé tu ce lo voglia fare andare. Ora, qualcuno mi si sta chiedendo, sì, ma non dovevi parlare dei padri, perché stai a parlare del Vangelo di Matteo e della lettera agli Efesini, che non sono dei padri? E qui sta un problema serio intanto. Quando è che comincia l'età patristica? L'età patristica finisce, secondo alcuni, con la morte di San Giovanni Damasceno, che peraltro cade oggi, e auguri a chi porta questo bellissimo nome oltre al sottoscritto, e con la morte di Isidoro di Siviglia, in Oriente, il primo, in Occidente il secondo. Sì, vabbè, ma queste sono divisioni, insomma, come dire che nel 1492 è finito il Medioevo. È una fesseria, è una cosa che va bene alle elementari. Nel 1492 è stata scoperta l'America, è morto Lorenzo il Magnifico. Non è finito il Medioevo è una cosa lunga che, come tutti i processi storici, dura, finisce a sprazzi, alcune cose si trascinano più a lungo, altre finiscono prima, insomma, sono cose che vanno così. Ma quando è che l'età patristica inizia? Ecco, facendo un salto in avanti tra le cose che vi voglio dire, devo dire che quello che per primo ha riconosciuto i padri come un luogo teologico, cioè un materiale a cui i teologi moderni dovevano attingere per ricavare la loro ricchezza di contenuti e per, insomma, per fare la loro ricerca sulla verità rivelata, che si chiama Melchior Cano, che era un domenicano, vescovo e dottore del XVI secolo. Beh, quest'uomo nel 1563 tirò fuori un libro che si chiamava I luoghi teologici, in cui spiega che ci sono 10 punti, ora non ve li elenco tutti, 10 punti, 10 posti dove andare a cercare la verità, la verità cristiana, e tra questi, mi sembra il quinto o il sesto posto, ci sono anche i padri della Chiesa. E il primo posto a chi lo riserva? Il primo posto lo riserva alla Sacra Scrittura, come direbbe ognuno di noi interpellato. I più preparati direbbero che la Sacra Scrittura è la norma normans non normata. Chiedo scusa per tutte queste R che evidentemente non riesco a dire come meriterebbero. Comunque, che la Sacra Scrittura è la norma che stabilisce la regola e non la subisce da parte di nessuno. Tutto molto vero, tutto molto bello. Però rilanciamo la domanda: e chi ha scelto le Sacre Scritture? Poiché la Bibbia cristiana non è un Corano qualsiasi, non è un insieme di cose scritte in una unica opera, ma è un insieme di opere catalogate in un unico volume. Chi ha fatto questo unico volume? Com'è possibile che entro gli anni 20 del secondo secolo in tutto il Mediterraneo, senza internet, senza cellulari, senza comunicazione tempestiva istantanea, tutte le principali chiese del Mediterraneo avessero scelto esattamente i medesimi 4 Vangeli, salvo piccole eccezioni? Da una parte si dice: qui si vede la manifestazione dello Spirito Santo. Certo, qui si vede la manifestazione dello Spirito Santo, perché i criteri che d'altra parte uno può enunciare, che sono l'antichità dei Vangeli e tutte queste cose qui, non dicono in modo esauriente, come faceva il Vangelo di Giovanni, a stare anche a Roma, dove era conosciuto e citato pochissimo, a stare anche ad Antiochia, ad Alessandria, mentre è scritto probabilmente dalle parti di Efeso. Questa è una cosa che, studiando la storia del dogma, viene fuori in un modo lampante e stupefacente. Com'è possibile questa cosa? Chi ha scelto queste cose? Ecco, queste cose le hanno scelte i padri. Vale a dire che c'è un pezzo di tradizione che precede la Sacra Scrittura e non è più importante della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura è la prima testimonianza che loro hanno messo giù. Non è che precede la Sacra Scrittura, ma la fonda. Vi racconto un aneddoto. Quando tra il primo e il secondo secolo si dovevano scegliere appunto questi scritti che diventavano importanti nelle singole chiese, normativi nelle singole comunità, in base a che cosa li sceglievano? Tra i vari criteri di scelta c'era proprio l'apostolicità, cioè che fossero scritte da un apostolo o che a un apostolo potessero in qualche modo richiamarsi. E succedeva una cosa paradossale: alla fine preferivano i libri scritti recentemente da qualcuno che aveva visto gli apostoli, piuttosto che i libri più antichi, scritti però da qualcuno che non aveva visto gli apostoli. Come a dire che la tradizione orale diventava più importante come riferimento della tradizione scritta. Perché? Perché la fede non nasce da un libro, la fede nasce dall'aver vissuto e visto un'esperienza. Noi preferiamo credere a un libro che ci ha portato un vecchietto che però da ragazzino ha conosciuto San Giovanni Evangelista, piuttosto che credere a te che sei un giovanotto e che ci hai portato un libro scritto a partire da altri libri. Questa è una cosa importantissima. Il cristianesimo nasce come la fede della testimonianza, la religione della testimonianza, e in tal senso ha sempre preferito, si è sempre richiamato a delle figure superiori, che hanno, superiori nel senso che vengono prima, che precedono, che hanno il compito, proprio come dice Paolo, di rafforzare potentemente l'uomo interiore nello spirito. Questi sono i padri. Ora, una domanda che mi sono fatto evidentemente e che volentieri faccio a voi, magari su questo ascolteremo tra poco delle telefonate, è perché a voi è piaciuta questa idea dei padri? Perché a me è sembrato che in qualche modo rispondesse a un disagio profondo della nostra comunità, della nostra società, dei nostri giorni, del nostro tempo, e ho trovato delle parole eccellenti, a mio avviso molto buone, che esplicitano e che definiscono questa situazione in un libro di Massimo De Calcati che è Il complesso di Telemaco, il sottotitolo è Genitori e figli dopo il tramonto del padre. E lui comincia dicendo che insomma il complesso di Telemaco per lui è una specie del rovescio del complesso di Edipo, però adesso non ci addentriamo in questo, non interessa questo. Quello che interessa è che, ecco, vi leggo dal suo libro, è questo. Quello che qui nomino come complesso di Telemaco vuole essere un modo per accostare il nuovo disagio della giovinezza, provando a dare una chiave di lettura inedita alla relazione tra genitori e figli in un tempo come il nostro, in cui, come faceva già notare Eugenio Scalfari in un articolo di 15 anni fa intitolato Il padre che manca alla nostra società, l'autorità simbolica del padre ha perso peso, si è eclissata e irreversibilmente tramontata. Ecco, l'autorità simbolica del padre, cioè quella cosa di cui tutti quanti da bambini abbiamo bisogno per staccarci dal rapporto fusionale con la madre, che ci tiene al caldo, ci coccola, ci tiene ancorati alla vita. Il padre ci incoraggia invece a uscire da quel rapporto fusionale e ad affrontare il mondo, e ci mostra che se vogliamo avere una vita vera, una vita nostra, una vita indipendente, capace a sua volta un giorno di generare la vita e di guidare altre persone, cioè di diventare a nostra volta padri, questo rapporto ha bisogno di interrompersi, il rapporto fusionale ha bisogno di interrompersi. E una madre, nella coppia dei genitori, non ha mai la forza di separare da sé il proprio figlio. Per questo c'è la figura paterna, che dal punto di vista simbolico allontana il figlio dall'affetto fusionale della madre e lo porta nel mondo. Ora, questa cosa si è allentata, si è alleggerita da diverse generazioni in qua, e c'è stato un punto abbastanza preciso intorno alla metà del secolo XX, se volete diciamo intorno al 68, in cui una generazione intera ha smesso di rompere questo rapporto fusionale. Com'è che oggi siamo arrivati alla generazione dei bamboccioni, in cui anagraficamente almeno dovrei far parte io stesso, persone che non riescono a trovare la propria strada nella vita, persone che restano sempre a gigioneggiare tra cose adolescenziali, quelle che tanti psicologi hanno chiamato gli adolescenti. Da dov'è che viene questa cosa? Viene dal fatto che quel rapporto fusionale con la madre, che è il luogo di tutte le possibilità, dove chiunque può essere tutto ciò che vuole, quel rapporto non è mai stato rotto, e quindi non c'è mai stato un padre nella nostra vita che ha detto adesso basta, devi scegliere, adesso basta, non puoi essere tutto, adesso basta, comincia a fare qualcosa, io ti incoraggio, io credo in te, se cadi ti rialzerò io e poi andrai avanti. Ebbene, questa cosa, continua De Calcati nelle due pagine dopo, è così. Noi siamo nell'epoca del tramonto irreversibile del padre, ma siamo anche nell'epoca di Telemaco, vi ricordate, no? Telemaco che aspetta il padre, anche se non l'ha mai visto. Le nuove generazioni guardano il mare aspettando che qualcosa del padre ritorni, questo si è ancora De Calcati, ma questa attesa non è una paralisi melanconica. Le nuove generazioni sono impegnate, come farà Telemaco, nel realizzare il movimento singolare di riconquista del proprio avvenire, della propria eredità. Certo, e questo è un passaggio importante anche per noi questa sera, il Telemaco omerico si aspetta di vedere all'orizzonte le vele gloriose della flotta vincitrice del padre eroe, eppure egli potrà ritrovare il proprio padre solo nelle spoglie di un migrante senza patria. Cioè lui aveva sentito parlare di questo padre meraviglioso che era andato a capo di una flotta e si ritroverà un naufrago che sarà suo padre. Nel complesso di Telemaco in gioco non è l'esigenza di restaurare la sovranità smarrita del padre padrone. La domanda di padre che oggi attraversa il disagio della giovinezza non è una domanda di potere e di disciplina, ma di testimonianza. È bellissimo questo passaggio di Recalcati. Sulla scena non ci sono più padri padroni, ma solo la necessità di padri testimoni. Questa è una cosa che io trovo estremamente suggestiva per la nostra serata in questo momento. Io, per chi ha seguito l'inizio della vicenda di Padri Nostri sui social, in particolare su Facebook, avevo chiesto: avete dei desiderata? Avete delle cose di cui vi piacerebbe che si parlasse? E sono stato stupito intanto dalla quantità delle risposte, delle condivisioni, dei like, cose che veramente non mi aspettavo, ma anche dalla qualità. Sono stato subissato da molte richieste che voglio leggervi, non sono in effetti tantissimissime, sono cose che possiamo anche abbastanza sintetizzare, però voglio leggervela per mostrarvi come questa esigenza, a ragione Recalcati, sia veramente diffusa e condivisa da molti, molti nostri contemporanei. Se considerate che non ho fatto pubblicità a questo evento, che ho lasciato soltanto un giorno questa domanda, mi sono arrivate molte, molte interazioni. Allora, per esempio, la prima persona a interagire è stata Maria, che mi ha chiesto: tante volte ci domandiamo, ma la mia fede che è? Proprio perché a volte non sappiamo riconoscerla, e uno si dice: non basta certo andare in chiesa tutte le domeniche, non fare del male a nessuno, come faccio a sapere che cos'è la fede? C'è sempre questa domanda di qualcuno che definisca l'orizzonte in cui uno si muove, vedete? Poi c'è stato un intervento scherzoso di Chiara che mi ha detto: ma allora di San Girolamo e della zucca te ne occupi tu? Eh sì, effettivamente bisognerebbe pensare anche alla zucca di San Girolamo. Giuseppe ci ha chiesto: facciamo interviste ai padri della Chiesa? Magari, sarebbe bellissimo poterli intervistare, quando mi darò alla necromanzia se ne potrà riparlare. In tal senso cercheremo di fare il possibile. Marco mi chiede: il mio pensiero va subito al nostro patrono, Marco è della diocesi ambrosiana evidentemente, che è Sant'Ambrogio, che tra pochi giorni noi ambrosiani celebreremo come patrono. E mi piacerebbe un approfondimento su origine, sulle mille controversie sorte dopo la sua morte, culminate nel secondo concilio di Costantinopoli. Origene, un uomo ammirato da grandissimi come Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa e Basilio Magno, e dopo secoli considerato eretico. Una domanda di tutto rispetto, molto molto tecnica. Anche tecnica è stata la domanda di un sacerdote romano, Don Fabio Bartoli, che saluto veramente. Cioè, che chiedeva: ci sono due temi soprattutto su cui i padri sono oggi di un'attualità folgorante e ti vorrei sentire su questo. Uno, superamento di un pelagianesimo strisciante che ancora oggi mi sembra interversare nella Chiesa, e ha ragione Don Fabio, tante volte l'ha denunciato anche Papa Francesco. Due, ridefinizione dei concetti di natura e persona su cui c'è una confusione epistemologica epica. Ecco, lui lo dice in questi termini, poi però mi chiede: parlane come ne parlerebbe Luciano De Crescenzo. Sì, Luciano De Crescenzo è quello che da ragazzino mi ha iniziato la filosofia e mi ha fatto capire che alcune cose serie si possono dire anche scherzando. È vero, è una musa, in tal senso è un esempio, cercheremo di fare qualcosa su quella linea, per quanto distante. Poi c'è Stefano che ci ha chiesto esplicitamente e secco, come una domanda d'esame, la famiglia e il matrimonio nella visione di San Giovanni Crisostomo. Ah, niente meno. Fortuna che è arrivata Lucia, dico fortuna per tutti noi, per tutti voi, che ha detto: mi sento molto stupida dopo tutte queste alte richieste, ma invece io voglio sentire cose buffe, leggere e divertenti per stemperare un po' la discussione. E qui torna la zucca di qui sopra che chiedeva Chiara, perché i padri in effetti sono personaggi anche molto da ridere, molto da ridere. Vi assicuro che la prima volta che ho tradotto, che mi chiesero di tradurre una pagina di Girolamo, che era una lettera di Girolamo ad Agostino, beh, io rimasi sconcertato dalla traduzione che stavo facendo, perché mi dicevo: è impossibile che sia così, devo star sbagliando traduzione. Invece no, non stavo sbagliando, è solo che era piena di parolacce, di insulti e di improperi da parte di San Girolamo a Sant'Agostino. È una questione di traduzioni bibliche. Ah, tu hai detto che io non so tradurre, tu hai detto che io non so il greco, sì, ma tu non lo sai veramente il greco? No, io il greco non lo so, però tu non sai l'ebraico. Insomma, sono persone molto umane, e questo è quello che diceva Recalcati. Uno come noi, uno come Telemaco, sta sulla riva e aspetta i padri, e li sogna che tornano gloriosi come ne hanno sentito parlare. E invece magari i padri sono dei poveracci come noi. E sapere questo ci può aiutare anche di più che vederlo ritornare così come noi ce l'aspettiamo. E insomma, Lucia mi diceva questa cosa e mi informava che siccome probabilmente in questo momento, cioè adesso, sarebbe stata presa in faccende di casa nel preparativo della cena, non si possono seguire questioni soltanto di alta patristica. Sì, io le avevo promesso che l'avrei aiutata ad apparecchiare la tavola un po' per tutti. Chiedo scusa se non ci sono riuscito, almeno in questa prima parte della trasmissione. Raffaele dice: l'argomentazione che mi piacerebbe fosse approfondita e soprattutto diffusa, i significati profondi della nostra professione di fede, il credo, ieri come oggi. Questa è una domanda bellissima a cui non possiamo rispondere oggi, ma che mi ha portato a scegliere come colonna sonora della trasmissione il credo della messa dell'incoronazione di Mozart, quello che avete sentito prima come sigla di apertura e che ancora sentirete tra poco durante le domande. Ecco Emanuela che dice: fai della Theology for Dummies? Sì, vabbè, ci proviamo. Don Antonello Iapicca dal Giappone, e lo salutiamo con un abbraccio particolare, insiste perché si parli del catecumenato e dell'iniziazione cristiana che sono il luogo dei padri, scritto con enfasi, come a dire il luogo per eccellenza. Francesca chiede la didache. Don Francesco Morcavallo dice: mi limito a una curiosità. Quali furono i rapporti tra i grandi padri, per esempio Ambrogio e il Crisostomo e i governanti? Erano accondiscendenti o no? Caro Don Francesco, tu vuoi che parliamo di politica, ma oggi è il 4 dicembre e non si deve parlare di politica, ne riparliamo domani. Comunque, se tu mi citi tra le righe Ambrogio e Crisostomo, mi par di capire che mi vuoi stuzzicare e che vuoi che io ti racconti di questi vescovi battaglieri che tenevano a bada gli imperatori e le imperatrici. Sì, questo c'è senz'altro, ma non c'è solo questo. A parte che il Crisostomo non se la cava bene come Ambrogio verso la fine, perché trova anche le rivalità di Teofilo di Alessandria che approfitta della situazione e via dicendo, ma non ne possiamo parlare adesso. Però c'è questo e quello nella storia dei padri, e questa è una cosa su cui vorrei che ci fosse molta chiarezza. C'è questo e quello. Il rapporto col potere, c'è il padre che teorizza l'indipendenza e il padre che teorizza la collusione, non in termini così che sembra brutto, ecco, però c'è questo e quello. E la storia dei padri è tutto un coacervo in cui alla fine si vede che chi sceglie qual è la purezza della tradizione, qual è l'ortodossia, è la Chiesa stessa, che così come ha scelto quali sono i libri che costituiscono il canone delle scritture, così sceglie anche quali sono i padri che mostrano santità, ortodossia e antichità. Questa è una cosa che invece vi volevo dire. C'è stata un'altra amica, Giusy, che mi ha fatto forse la richiesta più singolare di tutte. Parla di Sant'Onofrio Anacoreta. Ecco, questa è una cosa che neanche all'esame ti chiedono. Neanche gli esami di patristica e di patologia ti chiedono, Sant'Onofrio Anacoreta. Sì, perché il 1 novembre ho ricevuto una grazia grande, materiale e spirituale, proprio sul Gianicolo, al Bambin Gesù, perché c'è una chiesa antichissima a lui dedicata, e io ero lì a pregare per mia nipote, che doveva affrontare un difficile intervento, rischiava la vita in quel giorno, e contro il parere dei medici tutto è andato per il meglio. Questa è una cosa che peraltro mi ha anche molto commosso, perché, ecco, dalle mie parti c'è un detto, io sono abruzzese, saluto quella bella terra forte e gentile, e dalle mie parti c'è questo detto: a Santo Vecchio non si accende candela, ve lo dico in italiano. Quindi le devozioni popolari ai padri della Chiesa, agli anacoreti del deserto, sono cose che generalmente non hanno molta diffusione, e invece vai a parlare con la gente comune, così come questa mia amica Giusy, vai a parlare con la gente comune e scopri che i padri della Chiesa vivono nella fede concreta di molte persone ogni giorno e in questa vita riservano delle piccole tenerezze, delle grazie che alimentano la vita di fede quotidiana. Poi c'è Claudia, stiamo finendo, c'è Claudia che mi diceva: mi chiedevo che differenza c'è tra padri e dottori della Chiesa, è solo una distanza temporale? No, perché a me piacerebbe ascoltarti su Santa Teresa d'Avila, che mi piace tanto. Sì, anche a me piace molto Santa Teresa d'Avila. E le quattro note, quelle stabilite da Melchior Cano e dalla scolastica, le quattro note che definiscono i padri della Chiesa, non sono in realtà così vincolanti. Queste note sono la santità della vita, l'ortodossia della dottrina, l'approvazione della Chiesa e l'antichità. In realtà, se uno guarda la patristica, trova tante eccezioni a ognuno di queste note. C'è questo padre che non è ortodosso, questo che non è così tanto antico, c'è questo che non è stato approvato dalla Chiesa a suo tempo, lo è stato dopo. Insomma, sono qualcuno che magari non aveva una vita santa, ma una dottrina eccellente. Questo è un po' più difficile, però insomma qualcosina si trova per ogni nota. Il problema è un altro, e io ho provato a spiegarlo nell'introduzione a un piccolo libretto che forse qualcuno ha letto, pubblicato per l'anno della misericordia. In questa introduzione dicevo, sapete che cosa ha di speciale la patristica? Se ve lo dovessi dire con una immagine, ecco, vi direi questo, immaginatevi la rivelazione intera di Dio che è come un vulcano che erutta. La patristica è un primo tempo di questa eruzione in cui la lava è liquida, caldissima, corre veloce, è bollente, si infila dappertutto e non si è ancora solidificata. E in questo processo che si sta avviando, che è quello della progressiva solidificazione, avviene l'instaurazione di un clima che è del tutto particolare, che è quello propriamente patristico, quello che fa la differenza tra un Sant'Agostino e una Santa Teresa d'Avila. Teresa d'Avila si muove in un contesto in cui i concili sono pratica abituale, le regole sono ben definite e l'autorità del Papa è qualcosa di indiscutibile. Agostino si muove in un contesto in cui ancora si sta stabilendo che cosa è l'autorità del Papa, perché un'autorità del Papa c'è fin dal primo secolo, su questo dobbiamo anche essere molto chiari, senza che facciamo revisionismo, solo che la sua definizione storica, fino a San Leone Magno, fino a San Gregorio Magno, è qualcosa di instabile, non di traballante, è qualcosa, poi lo spiegherò meglio nella seconda parte della trasmissione, è qualcosa che io assomiglio veramente soltanto alla lava che esce da un vulcano. Ecco perché, pur amando molto Teresa d'Avila o altri santi, altri grandi dottori della Chiesa, la Teresa di Gesù Bambino, non ritengo opportuno parlarne nell'ambito di questa trasmissione, perché qui stiamo per gustarci in particolare questo clima di particolare elaborazione dogmatica che è quello della patristica. Ecco, vi chiudo questa prima parte, dopo la quale vorrei sentire un pochino quali sono i vostri padri, voi che padri volete, voi perché state all'orizzonte come Telemaco e aspettate che qualcuno torni dal mare? Come lo aspettate? Ve lo aspettate sulla barca? Chi sono per voi i padri della Chiesa? O siete pronti ad accettare che siano dei poveri naufraghi anche loro? Ecco, vi saluto con quest'altra perla che ci ha lasciato sempre Marco sui social, che è una lettera di Giovanni Paolo II del 1980, che si chiama Patres Ecclesiae, era dell'inizio, era il 2 gennaio, la festa di San Basilio. E Giovanni Paolo II magistralmente offre una ottima sintesi di tutto quello che abbiamo cercato di dire. Padri della Chiesa sono giustamente chiamati quei santi che con la forza di fede, la profondità e la ricchezza dei loro insegnamenti nel corso dei primi secoli l'hanno rigenerata e grandemente incrementata. In verità, padri della Chiesa, perché da loro, mediante il Vangelo, essa ha ricevuto la vita. Questa è una cosa incredibile. Cioè, il Papa ha detto che la Chiesa ha ricevuto la vita dai padri, mediante il Vangelo. E il Vangelo non è un libro, perché i libri del Vangelo l'hanno scritto i padri. Il Vangelo di Gesù ha generato uomini capaci di guardare al loro destino con grandezza. Uomini che sono diventati padri di una moltitudine di fratelli, e questa moltitudine di fratelli è la Chiesa, torna Giovanni Paolo II, e anche i suoi costruttori, perché da loro, sul fondamento unico posto dagli apostoli, che è il Cristo, la Chiesa di Dio è stata edificata nelle sue strutture portanti. Padri dunque sono stati e padri restano per sempre. Essi stessi infatti sono una struttura stabile della Chiesa e per la Chiesa di tutti i secoli adempiono a una funzione perenne. Ecco, adesso io mi interrompo e vorrei sentire un pochino voi che siate come Telemaco con tutti noi all'orizzonte a quest'ora della seconda domenica d'Avvento sul Vespro. Voi, che padre vi aspettate? Linea alla regia.
Sei pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Giovanni da Viareggio. Volevo chiedere una cosa per cortesia. Quando lei ha detto non chiamate nessuno padre, non il Vangelo dice non chiamate nessuno padre, soltanto uno è il padre vostro, quello che è nei cieli. Io credo, ma questa è una mia idea, che magari tutto questo può essere dal punto di vista spirituale, perché io posso chiamare padre mio papà biologico. Ebbene, da quel punto di vista sì, ma dal punto di vista spirituale è giusto chiamare padre un uomo? In effetti lui ha detto perché uno solo è il padre vostro che avete nei cieli. Io mi ricordo anche un episodio di Daniele, no? Quando lui, a proposito di padre, perché poi magari forse, penso io che si possa entrare anche in una certa forma di idolatria, perché Daniele, mi ricordo, che lui è stato buttato, mi pare, ora non mi ricordo bene, forse nella fossa dei leoni, proprio perché non ha voluto inginocchiarsi davanti ad un uomo, ma si inginocchiava davanti a Dio che era padre.
Grazie allora intanto della domanda, mi immaginavo che qualcosa su questo argomento sarebbe venuto fuori. Allora, per rispondere in modo appropriato e competente e completo su questa, a questa domanda, bisognerebbe entrare nel merito esegetico del capitolo 23 di Matteo, che sta proprio in una fase di invettive contro i farisei, che prelude ai capitoli apocalittici, che sono il 24 e il 25, e poi si entra nella passione e nella risurrezione. Quindi, insomma, capire cosa si intenda per padri in quel capitolo richiederebbe un approfondimento che ora non abbiamo né il tempo né il modo di fare. Però, in parte, sono anche molto d'accordo con l'osservazione di Giovanni. È chiaro che Gesù non impedisce alle persone di chiamare papà, gli uomini che li hanno generati nella fede. Impedisce giustamente di fare dell'idolatria di persone umane, di uomini, come sta scritto, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, colui che ripone nella carne il suo sostegno. Su questo Giovanni sicuramente fa bene a richiamare l'attenzione. Ma proprio per questo, ho scelto le pagine di Recalcati che, scegliendo la figura di Telemaco, dicono: noi aspettiamo il padre, ce lo immaginiamo magari glorioso perché abbiamo nostalgia del padre padrone. In realtà questa cosa c'è in ogni essere umano che cresce, tutti noi vorremmo qualcuno che ci liberasse dal peso della libertà e ci dicesse esattamente devi fare questo, perché così fai bene e così tu lo fai e così nessuno ti dice che hai fatto male. Questa è la cosa che segretamente tutti noi vorremmo e il vero padre non fa questo. Il vero padre, come diceva Calcati, non è il padre padrone, ma è il padre esempio. Ora, alle volte è vero, noi anche ai padri della Chiesa abbiamo guardato o guardiamo con una certa idolatria e si finisce a fare della patrolatria, evidentemente non è la cosa che gli stessi padri, né tantomeno la Chiesa, ci invitano a fare quando abbiamo a che fare con loro. Quindi grazie Giovanni per la richiesta che ha permesso questa puntualizzazione. Prossima domanda?
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, sono Alessandra, chiamo da un paesino terremotato, Sant'Angelo di
Ah,
Fontana, in provincia di Macerata.
grazie
Senta,
di
io
averci
sono molto
seguito.
felice che ci sia una trasmissione dedicata ai padri della Chiesa, perché io personalmente ho molta confusione. Le chiedo se può, diciamo, anticipare un po' qual è la struttura delle prossime trasmissioni in modo tale di riuscire ad organizzarmi per poterle ascoltare e se nell'arco di ogni trasmissione lei affronterà un po' la vita e il pensiero di uno o due padri oppure se farà un discorso più generale con dei riferimenti più diciamo misti, ecco.
Oh, grazie Alessandra, anche di questa che mi permette un'utilissima puntualizzazione che volevo fare. In realtà non è che non avessi preparato la trasmissione, penso che si vedesse che era un minimo preparata, ma non avevo scelto un argomento unico per questa trasmissione, perché come ogni volta che si entra in una classe, quando si è docenti, bisogna vedere chi si ha davanti, così immaginavo anch'io qualcosa del genere per questa prima trasmissione, tanto più che, a differenza che in un'aula scolastica o universitaria, io non vedo tutti i miei ascoltatori, non vedo chi si sta annoiando, chi ha appena cambiato frequenza, non vedo chi sa già molte cose e chi invece non le sa, e quindi volevo tenermi mediano, volevo portare qualche spunto generale di introduzione e di inquadramento della patristica, che comunque ci servirà senza dubbio. Per quanto riguarda il resto del programma, che ovviamente non è del tutto definito in quanto lo stiamo facendo adesso, questa è la prima puntata, come ho già detto, le idee ci sono e io in realtà pensavo di affrontare alcuni temi magari di interesse rilevante, per esempio per la prossima puntata, che sarà il mese prossimo, pensavo a qualcosa sullo gnosticismo e sulla prima resistenza cristiana che si è organizzata contro lo gnosticismo, quindi la prima apologetica, Ireneo, Tertulliano, Origene, in Oriente e in Occidente, e credetemi, c'è tantissima roba in un programma del genere, molto più di quanto si possa fare in un'ora e mezza. Sintetizzarla sarà dura, ma credo che sia importante proprio perché i padri ci aiutano anche a vivere bene il tempo della Chiesa, senza allarmismi e senza ingenuità. Sapere che tante dinamiche si sono già viste ci aiuta a non essere precipitosi e a non essere ingenui, ripeto. In realtà l'epoca dei padri ci mostra che la dialettica, il confronto, talvolta anche lo scontro nelle dinamiche ecclesiali sono il minimo sindacale, sono quello che noi ci dobbiamo aspettare, e non c'è da impressionarsi ogni volta che si sente di questo o quel dissenso in ambito ecclesiale: ah, la dottrina non è chiara, ah, non è chiara la prassi, la pastorale è così, i pastori colà. Sono tutte cose già viste. Noi, come diceva Agostino, dobbiamo convertirci, pregare, cantare alleluia, confessare i nostri peccati e soprattutto fare del bene al prossimo, per l'amore di Gesù Cristo. A proposito di questo, io ringraziando ancora Alessandra per la puntualizzazione che mi ha permesso, voglio salutare e ringraziare quanti ci stanno seguendo, in particolare dalle zone terremotate. A loro voglio far giungere il mio saluto, il mio augurio di un Natale migliore possibile, la preghiera mia e di tutto lo staff di Radio Maria. Con questo chiudiamo la prima sessione di domande e torniamo a un altro punto. Vedo che intanto mi ha scritto Elisabetta in privato. Elisabetta, però attenzione, qua non bisogna scavalcare la regia, telefonare alla regia, non solo scrivere in privato, che in qualche modo ha precorso la mia intenzione per il prosieguo della puntata. Mi dice: vuoi parlare del primato petrino nei padri della Chiesa e dell'Immacolata Concezione, visto che siamo in clima di Immacolata Concezione? Ecco, io in realtà del primato petrino volevo parlare, ma il primato petrino richiederebbe un corso universitario di per sé. Qualcosa ho già accennato, non avevo ancora letto che tu mi avevi scritto questo, però qualcosa ho già accennato, e mi riferivo alla lettera di Clemente Romano ai Corinzi. E di più adesso mi viene veramente difficile fare. Comunque, visto che me l'hai chiesto, e la prendo per un'altra di quelle domande che mi ci sarebbero potute porre in via telefonica, rispondo che se alla fine del primo secolo, inizio del secondo, chiese lontane del Mediterraneo, come appunto la chiesa di Antiochia, tramite il suo vescovo Ignazio, riconosceva in Roma, della quale pure non nomina il vescovo, che forse non c'era all'epoca, la chiesa, dice lui, che presiede nella carità la comunione di tutte le chiese, questo è qualcosa di grande, questo è qualcosa che, come diceva il mio maestro Manlio Simonetti, come dice, grazie a Dio e vivo, come dice Simonetti, non si capisce bene che cosa sia, che cosa significhi un titolo del genere, per avere un titolo eccezionale, è un titolo unico, è un titolo che non si trova per nessun'altra chiesa che per Roma, e che la comunità di Corinto, dalla Grecia, scriva a Roma perché ha problemi nella successione episcopale, invece che rivolgersi a Efeso, a una chiesa vicina, anche questo è qualcosa di molto, molto notevole. Siamo alla fine del primo secolo, è qualcosa che la stessa storia della Chiesa non ha tenuto sempre nella giusta considerazione, però è veramente una perla di rara qualità per attestare il primato romano. Attenzione, ho detto primato romano, né petrino né papale, parliamo di primato romano, e magari quando parleremo di Ireneo diremo anche che differenza c'è, perché anzitutto si riconosce un primato a una cattedra, a una chiesa tra le altre chiese, questa chiesa è la chiesa di Roma. Poi l'altra cosa che mi veniva richiesta era l'Immacolata Concezione, e questa forse è una domanda impertinente, nel senso di poco pertinente, in quanto tutti voi sapete che il dogma dell'Immacolata Concezione è un dogma di recentissima definizione, non invenzione, cioè è stato definito, espresso chiaramente soltanto nel 1854 con la Ineffabilis Deus di Papa Pio IX. Ecco, il primato petrino, stavolta petrino, e l'Immacolata Concezione sono fortemente connessi in questo frangente. Si tratta di una petizione di principio che fece a suo modo Pio IX, perché io alle volte sono solito dire basta tirare in ballo l'infallibilità pontificia è stata utilizzata una volta e mezza nella storia della Chiesa, non è cosa che si usa tutti i giorni, la volta è stata quella del 1950 quando Pio XI proclamò il dogma dell'assunta, definì il dogma dell'assunta meglio ancora, e la mezza volta fu quella in cui fu definito il dogma dell'Immacolata Concezione. Perché dico mezza volta? Perché la Pastor Eternus, che definisce il potere dell'infallibilità papale, la prerogativa dell'infallibilità papale quando il Papa si pronuncia ex cathedra, è del 1860. E invece il dogma dell'Immacolata è stato definito 16 anni prima, quindi come si fa a usare uno strumento che formalmente ancora non esiste? Però ringrazio di avermi posto questa domanda impertinente, perché mi sembrava doveroso in effetti parlare dell'Immacolata Concezione. E l'Immacolata Concezione, dicevo, è un dogma di definizione moderna, quindi che cosa c'entra con i padri? Mi sono messo a chiedermi come si fa a parlare di un dogma del 1900 quando si fa una trasmissione sui padri della Chiesa. Ecco, allora, devo dire che i padri sono una mano santa anche per quanto riguarda l'ecumenismo, semplicemente perché, come succede in tutte le famiglie, quando i padri per vari motivi non riescono a tenere unita la famiglia, forse perché sono diventati vecchi e i giovani non riescono più a capire la loro lingua, i figli litigano, i figli non si capiscono neanche più tra loro e si allontanano. Ecco, allora, tornare ai padri, vederli tornare dal mare come Telemaco vede tornare Ulisse, è anche un modo per ritrovare la strada di una unità visibile della Chiesa di Cristo. E a tal proposito, visto che Lucia mi starà sicuramente rintroverando, perché non ho raccontato aneddoti divertenti, le famose zucche di San Girolamo sono rimaste per aria, come nella incisione di Dürer e via dicendo, voglio raccontarvi una cosa che mi fa sorridere, visto che qualcuno mi ha anche chiesto della Didache, perché non parli della Didache, amici miei, ho un'ora e mezza, abbiate pazienza. Però c'è una cosa curiosa nella Didache che rientra nel discorso ecumenico. La Didache riporta, è un testo antichissimo, probabilmente tra il 50 e il 70 d.C., prima ancora della scrittura del Vangelo di Luca, qualcosa di pazzesco, riporta una versione del Padre Nostro che, oltre a quella di Luca e quella di Matteo, è l'unica che noi abbiamo. Ebbene, alla fine del Padre Nostro, nella Didache, si legge l'aggiunta, la postilla, perché tu hai il regno, tu hai la potenza, tu hai la gloria nei secoli. cose che tutti noi, diciamo tutti i cattolici, ritrovano facilmente, perché sono le cose che a messa vengono aggiunte e vengono appunto dalla Didache. Si recita il Padre Nostro, poi il sacerdote aggiunge la preghiera detta embolismo, la cui composizione risale a Gregorio Magno circa, almeno a quell'epoca, e subito la comunità prosegue con quella postilla, perché tu hai il regno, tu hai la potenza, tu hai la gloria nei secoli. Ebbene, io ho trovato sempre molto divertente, anche un po' ironico, che venisse riportata quella postilla in alcune Bibbie protestanti che mi capitano sotto mano. Vado a vedere il Padre Nostro secondo Matteo e trovo che finisce come finisce nella Didache. E dico, ma accidenti, ma Matteo non riporta neanche in una variante questa dicitura. Vado a controllare l'edizione critica del Nuovo Testamento e vedo che appunto non esiste una variante così. E tu trovi che però l'uso liturgico paradossalmente si è così imposto in certe comunità protestanti che proprio loro, che hanno sostituito nella scissione da Roma i sacramenti, alcuni contenuti della fede, con una centralizzazione particolare della scrittura, molto al di là di quanto i santi padri di tutti suggerivano, proprio loro finivano per manipolare la scrittura. Questa è una cosa curiosa, ma c'è poco da cantare vittoria. Non è che poiché i padri sono cattolici, questo implica che la nostra posizione quanto all'ecumenismo deve essere tornate pure, vi accogliamo tutti quanti. In realtà i padri definiscono un tempo in cui cristianesimo, cattolicesimo e ortodossia indicavano esattamente la stessa identica cosa, e tornare tutti ai padri significa cercare l'unità. Pretendere che gli altri vengano da noi, qualunque sia la nostra posizione, non ci aiuta invece a trovare l'unità. Ma concretamente, mi direte voi, l'Immacolata Concezione, torniamo alla domanda di Elisabetta, l'Immacolata Concezione va bene o va male? È un'elaborazione indebita del dogma o no? Allora, a questo proposito, e poiché i padri c'entrano con questa trasmissione, o almeno dovrebbero entrarci, io vi prendo una famosa lettera di John Henry Newman, il cardinale Newman, scritta nel 1865, vale a dire 11 anni dopo la proclamazione, la definizione del dogma dell'Immacolata Concezione. Questa era una lettera scritta a un suo amico sacerdote, un suo amico confratello. Per chi non conoscesse Newman, dico solo brevemente che oggi beato Newman è stato un importante teologo anglicano che divenne cattolico dopo essersi messo alla scuola dei padri. Fu lui a dire, e lo dice esattamente in questa lettera che vi leggo adesso, i padri mi hanno fatto cattolico. E dice una cosa molto interessante proprio sulla dottrina mariologica. Questa cosa vorrei trattarla adesso con voi. Leggo Newman. Quanto a me, anche se lo considerate senza futuro, tuttavia, non mi vergogno di basarmi sui padri e non penso minimamente di allontanarmene. Immaginatevi che all'epoca, cioè nel 1800, consideravano senza futuro la patristica. Neanche 50 anni dopo la patristica sarebbe stata il germe di una rifioritura, insieme con le scuole liturgiche e tutto il resto, il germe di una rifioritura che avrebbe portato al Vaticano II e a un potenziamento dottrinale eccezionale che non si era mai visto negli ultimi 5 secoli. La storia dei loro tempi, continua Newman, non è ancora per me un vecchio almanacco. Certamente riconosco il valore e l'autorità della scolastica come uno dei luoghi teologici. Non di meno, nutro più simpatia per Petavio, che è un padre evidentemente, preferendo alla teologia sottile e controversistica quella più elegante e fruttuosa che si è formata secondo il momento dell'erudita antichità. E qui si vede anche il gusto letterario molto poetico e ridondante di Newman. I padri mi fecero cattolico, dice Newman, ed io non intendo buttare a terra la scala con la quale sono salito per entrare nella Chiesa. Che bellissima immagine. È una scala sempre utile a tale scopo, ora come lo fu 20 anni fa, perché scrive 20 anni dopo la conversione. Sebbene ammetta, come voi notate, uno sviluppo della fede apostolica attraverso i tempi, tuttavia tale sviluppo non soppianta i padri, ma li spiega e li completa. In particolare mi attengo ai padri riguardo alla dottrina mariologica. Qui, come in altri punti, i padri mi bastano. Non voglio dire più di quanto essi mi suggeriscono, né intendo dire di meno. Ecco, allora, uno che ha detto così a un suo amico che gli ha chiesto: senti, ma questa immacolata concezione, ma come la mettiamo? Va bene o non va bene? Ma veramente tu la ritrovi nei padri? Ma a dire il vero, l'Immacolata Concezione è una cosa su cui hanno discusso così tanto nel XIX secolo che in molti sconsigliavano a Pio XI di fare la definizione del dogma. Santità, gli dicevano, è una cosa così difficile, è una cosa che si capisce così poco, è una cosa su cui anche i santi dottori non sono d'accordo. Voi pensate a San Tommaso d'Aquino, il santo dottore per eccellenza, il dottore angelico, il patrono dei teologi, tutto quello che volete. San Tommaso d'Aquino non credeva nell'Immacolata Concezione e, a differenza di San Bonaventura da Bagnoregio, la respingeva come dottrina teologicamente improbabile. Cioè, diceva il grande San Tommaso d'Aquino, come si può ammettere che esista una creatura che non ha il peccato originale quando diciamo che Cristo è morto per tutti, come sta scritto, come dice San Paolo? Effettivamente l'obiezione non è priva di un qualche valore. Allora, Newman dice, io non voglio discostarmi dai padri e non voglio dire né più né meno di quello che dicono loro. Che cosa dicono i padri? Ecco, i padri dicono tante cose, come al solito, però ho scelto una paginetta di Agostino, una paginetta anche abbastanza famosa, un discorso in cui si parla di tante cose. Sta parlando del passaggio di Matteo 12,41, quando Gesù dice, ecco, qui c'è uno più grande di Giona. La predica è su questo, ma poi, come fa sempre il grande Agostino, spazia un po' su tutto. Agostino definisce con importanza tante cose: la devozione della Chiesa per Maria, il posto di Maria nella Chiesa e nella devozione di ogni singolo cristiano, e anche perché bisogna essere devoti a Maria. Il motivo è che, molto semplicemente, ogni cristiano è chiamato a fare esattamente quello che ha fatto Maria. Questa è una cosa che avrebbero detto soprattutto i mistici nel Medioevo, penso a Meister Eckhart e anche alla già nominata Teresa d'Avila. Ma che cos'è questa cosa? Leggo Agostino. Ecco, fratelli miei, ponete piuttosto attenzione, ve ne scongiuro, a ciò che dice Cristo Signore stendendo la mano verso i suoi discepoli. Sono questi mia madre e i miei fratelli. E se uno farà la volontà del Padre mio che mi ha inviato, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre. Non fece forse la volontà del Padre la Vergine Maria, prosegue Agostino, per la quale per la fede credette, per la fede concepì, fu scelta perché da lei la salvezza nascesse per noi tra gli uomini e fu creata da Cristo prima che Cristo fosse creato nel suo seno? Sempre questi sono i pallini teologici di Agostino, la doppia natura di Cristo. Cristo in quanto Dio crea Maria, in quanto uomo viene creato in Maria, perché c'è una umanità di Gesù che chiaramente è una creatura. E quindi Cristo crea Maria, e in Maria viene creato Cristo nella sua umanità. Prosegue Agostino. Santa Maria fece la volontà del Padre e la fece interamente, e perciò vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo. Vale di più, è una prerogativa più felice essere stata discepola anziché madre di Cristo. Maria era felice poiché, prima di darlo alla luce, portò nel ventre il Maestro. Vedi se non è come dico? Mentre il Signore passava, seguito dalle folle, e compiva miracoli propri di Dio, una donna esclamò, «Beato il ventre che ti ha portato!» Il Signore, però, perché non si cercasse la felicità nella carne, che cosa rispose? «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!» È per questo, dunque, che anche Maria fu beata, perché ascoltò la parola di Dio e la mise in pratica. Custodì la verità nella mente più che la carne nel ventre. La verità è Cristo, la carne è Cristo, Cristo verità nella mente di Maria, Cristo carne nel ventre di Maria. Vale di più ciò che è nella mente anziché ciò che si porta nel ventre. Santa è Maria, beata è Maria, ma più importante è la Chiesa che non la Vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, è un membro santo, è un membro eccellente, è un membro superiore a tutti gli altri, ma tuttavia un membro di tutto il corpo. Se è un membro di tutto il corpo, senza dubbio il più importante di un membro è il corpo. Il capo è il Signore e capo e corpo formano il Cristo totale. Che dire? Abbiamo un capo divino, abbiamo Dio per capo. Ecco questo passaggio bellissimo e anche molto famoso dei discorsi di Sant'Agostino mette in luce il fatto che il ruolo di Maria non deve essere visto dai cristiani come una prerogativa che è toccata a lei, perché chiaramente quale figlio non farebbe un regalo particolare alla madre. Sì, questo è un ragionamento molto italiano, se vogliamo, noi siamo mammoni, e se vogliamo sappiamo esserlo anche in teologia, però la teologia non è fatta dagli italiani, non è fatta per gli italiani. La ragione per cui ha un senso, e anche un senso patristico, l'Immacolata Concezione, è che Maria è beata ed è eccellente all'interno della Chiesa. Ora, se andiamo a vedere il testo del Tota Pulchra che stiamo cantando tutte le sere in questa novena, purtroppo questo è un canto bellissimo che viene usato pochi giorni all'anno, si legge così, ne leggo una traduzione italiana, così insomma facciamo un po' per tutti una volta sola. Sei tutta bella, Maria, sei tutta bella e la macchia originale non è in te. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu sei la felicità di Israele, tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'avvocata dei peccatori. O Maria, Maria, Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi, intercedi per noi al Signore Gesù Cristo. Come al solito, ecco, è una preghiera molto semplice, molto intensa, ma se fate caso al suo contesto, se fate caso a come è composta, riconoscete sicuramente chi ha sensibilità letteraria e attenzione alle forme della poesia, vi riconosce una stesura medievale, c'è una sensibilità medievale che guida la mano che pone l'ultima redazione di questo bellissimo inno. Però l'uso delle immagini bibliche è tipicamente nutrito di linfa patristica, cioè, per richiamare quell'immagine che avevo usato prima, si sente ancora la lava calda, si sente ancora la lava calda sotto questa crosta che ormai è già abbastanza nera e abbastanza solida. Se ci metti la mano sopra questo inno, sopra questo canto, si sente già la lava calda. Che cosa voglio dire? Se guardate, comincia con una lode di Dio, una lode di Maria, scusate, dicendo sei tutta bella e in te non c'è la macchia originale, e qui voi tutti riconoscete che cosa? Il Cantico dei Cantici, sei tutta bella amica mia, sei tutta bella, e poi si parla, la macchia originale chiaramente non c'è nel canto, non nel Cantico dei Cantici, c'è la macchia, ma non la macchia originale, e qui capite che la teologia nei secoli ha parlato del peccato originale come della macchia e ha aggiunto l'aggettivo originale al sostantivo macchia nella composizione dell'inno. Così la macchia di cui parla il Cantico dei Cantici è diventata la macchia originale, e quindi il cantico parlava semplicemente di difetti in senso generico, e il testo che ne è venuto fuori invece parla di una definizione dogmatica ben precisa che è il peccato originale, definizione dogmatica patristica, anche questa che deve la sua formulazione più alta e più esatta a Sant'Agostino, poi ratificata nel Concilio di Orange e via dicendo. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, felicità di Israele. Questi invece sono versetti che sono tratti dal libro di Giuditta. Tu, onorificenza, onore del nostro popolo, sempre un attributo tratto dal libro di Giuditta. Attenzione che il libro di Giuditta noi lo citiamo ogni volta che recitiamo un'Ave Maria, perché le prime due frasi dell'Ave Maria sono sì la frase di saluto dell'angelo a Maria e quella di Elisabetta a Maria, ma Elisabetta quando dice benedetta tu al di sopra di tutte le donne sta ripetendo esattamente il saluto che diciamo il sindaco di Giuditta le porta quando lei torna con la testa di Oloferne dentro alla cesta. Allora questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che l'iconografia dell'Immacolata Concezione si rifà, dico questa parolaccia e cerco di spiegarla subito, tipologicamente a tutte le grandi donne sante della scrittura, in particolare a Ester, a Giuditta, a Eva e a qualche altra. Ora, quando voi vedete la donna vestita di stelle con la corona sulla testa, la luna sotto i piedi, la donna vestita di sole, scusa, con le stelle in testa e la luna sotto la testa di Apocalisse 12, questa donna schiaccia il serpente e in questo si ripropone come, ecco cos'è la tipologia, una rappresentazione più vera e più potente di Giuditta che torna con la testa di Oloferne. Oloferne è il nemico e simbolicamente, diciamo che tipologicamente significa grosso modo simbolicamente rappresenta il demonio. Quando Giuditta torna con la testa di Oloferne nella sua città, rappresenta che cosa? Rappresenta Maria che entra nella chiesa decretando la sconfitta del demonio, così come era stato detto in Genesi 3,15, che non a caso viene detto il protovangelo, cioè il primo Vangelo che sta nella scrittura: una donna ti schiaccerà la testa, detto al diavolo, detto al serpente, che l'Apocalisse chiama serpente antico, cioè il serpente della Genesi. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Immacolata Concezione è una festa patristica, perché ci spiega che la Madonna non si trova nella condizione in cui si trova perché ha ricevuto un favore particolare da suo figlio, ma perché in lei il figlio ci vuole mostrare, lo spiega benissimo il capitolo 8 della Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ci vuole mostrare al meglio come si può redimere un essere umano e che cosa diventa un essere umano quando raggiunge il massimo della redenzione. È come se Dio in Maria ci proiettasse sul grande schermo della fine del mondo, della fine di tutti quanti i tempi, il suo progetto. Ecco, il mio progetto è l'essere umano così, così l'avevo pensato all'inizio del mondo e anzi lo faccio ancora più bello di come l'avevo pensato all'inizio. Questo è il segno di speranza che io vi do mentre voi ancora dovete camminare, dovete lottare e soffrire, perché questo tocca in una vita in cui, come insegna la scrittura, tutto è tentazione, tutto è occasione di peccato, e la stessa fede si vive, dice San Paolo, nell'ombra e come in un enigma, come in una domanda. Però in quest'ombra, in questo enigma, in questa domanda, c'è l'immagine, il segno di sicura speranza che non a caso anche i padri hanno chiamato la stella del mare, che è Maria. Ecco perché Maria, ecco perché l'Immacolata Concezione è una festa patristica. E a questo proposito, anche per far vedere a Elisabetta che ci avevo pensato già da me a parlarvi dell'Immacolata Concezione, vi faccio sentire, l'ho già chiesto alla regia, una versione particolare del Tota Pulchra. Ho scelto una versione di Lorenzo Perosi, che è un autore che io trovo molto molto intenso, di grande scuola romana del Novecento, e quindi mostra che la ricchezza dei testi patristici si può raccogliere nella contemporaneità, in ogni contemporaneità, ed esprimere con la sensibilità propria di ogni tempo. Questo è un prete della prima metà del Novecento, Lorenzo Perosi, chi non lo conosce abbia a mente questo adesso mentre lo ascolta. Però ho chiesto anche un'esecuzione particolare con cui proporvela. Ho chiesto l'esecuzione che hanno fatta l'anno scorso i coristi indonesiani della cappella musicale Victoria di Jakarta. Questo perché, diciamo, come segno di solidarietà politica, tanto questa non è politica interna, al governatore indonesiano che è stato contestato da 200.000 musulmani nei giorni scorsi per la sua fede cristiana, lo hanno accusato di bestemmia. Ecco, insomma, perché ci ricordiamo sempre che la fede cristiana da qualche parte nel mondo, e in fondo anche da noi, richiede una schiena dritta per essere portata, e perché vediamo che questo tesoro patristico che noi abbiamo ricevuto senza nessun nostro merito, senza alcun nostro merito, e che è stato elaborato in secoli e secoli di particolarissimo e irripetibile fermento culturale, che è quello della fine del mondo antico, del bacino del Mediterraneo, beh, questo portato di fecondità, di dottrina e di poesia viene ritenuto interessante e degno di lavoro gratuito e quotidiano, come è quello di un coro, anche fuori dall'Europa. Ecco, cari amici ascoltatori di Radio Maria, io vi ringrazio per aver ascoltato, sostenuto e incoraggiato questa prima puntata di Padri Nostri. Ringrazio con ciò anche l'ottima regia di Erba che ha accolto e sostenuto il nostro lavoro e il vostro ascolto. Ringrazio Radio Maria per l'ospitalità, per aver creduto in questo progetto, e vi do appuntamento al mese prossimo con la prossima puntata di Padri Nostri, che probabilmente tratterà, come dicevo prima, di gnosi e di primi apologisti, di primi apologeti cristiani. Da Giovanni Marco Tullio a Roma è tutto, vi saluto e vi ringrazio, vi auguro buona Immacolata e buon Natale.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.